preso la piazza.
Lotte sociali, piazze incazzate, ribellione spontanea e conflitto politico organizzato. Movimenti di liberazione, repressione polizia, sindacalismo di base, occupanti di case, lobby economiche, imperialismo, sfruttamento e protesta. Qui, in Italia, in Europa, qui, nel nostro mondo. Nel caos delle lotte, un po' di chiarezza non può certo fare male. E dopo tutto, è sempre meglio tenersi informati. Controparole, in diretta su Radio Macete, tutti i lunedì alle ore 21.
E come sempre, da Via Ernerio 13:15 si riparte, ripartiamo! In diretta dalle case occupate Nelson Mandela, Controparole come ogni settimana parla, dà informazioni, dice tante cose interessanti. Come sempre siamo alle 9, ma c'è una differenza. Questa settimana siamo di martedì. E voi vi sarete chiesti sicuramente il perché, voi vi sarete detti, ma proprio nel momento di maggior bisogno, quando le elezioni hanno dato risultati sorprendenti e abbiamo ovviamente bisogno di analisi, Controparole ci lascia da soli. Controparole non c'è, perché? Ma ragazzi, non avete considerato lo shock che ne è conseguito a queste elezioni? Vi diciamo seriamente che abbiamo considerato l'opzione di emigrare in qualche luogo sperduto, considerazione dettata dalla vergogna di questo voto, una vergogna oscena. Oppure consideravamo di entrare in letargo, così, perché a volte è davvero troppo. Ma niente paura, siamo rinsaviti e continua Radio Macete, come continua Controparole, continua la lotta e continua l'informazione indipendente. E quindi avviamoci subito, abbiamo tante cose da dire, abbiamo da analizzare queste lezioni, abbiamo anche da, perché no, analizzare che cosa dice il nemico, che cosa dice Lucia Annunziata e i media non proprio indipendenti, ecco. Ma prima di iniziare la puntata abbiamo soltanto una considerazione da fare. Ecco, in questo paese di solito non si muove molto, non si muove niente. Questa volta invece qualcosa si è mosso. Ma forse proprio questa volta era meglio che non si muovesse assolutamente nulla. Le prime valutazioni sui risultati nei paesi del nucleo centrale dell'Unione Europea. Secondo un resoconto ufficiale, tra i paesi aderenti all'Unione Europea alle elezioni ha partecipato il 43% degli aventi diritto al voto, con il picco in Belgio, circa il 90%, seguito poi dall'Italia, quasi al 60%, e poi i picchi più bassi in realtà nella Repubblica Ceca, 17%, e Slovacchia, solo il 13%. O non erano stati informati delle elezioni, oppure forse in Unione Europea non ci vogliono proprio entrare. è la prima volta che si verifica una stabilizzazione della partecipazione al voto. Questo è interessante, insomma, da dire. Praticamente noi sappiamo che dal primo voto europeo nel 1979 la media è sempre calata, la partecipazione è sempre calata di molto. Sulla base dei risultati nel Parlamento di Strasburgo risulta in testa il Partito Popolare Europeo, quindi non è cambiato assolutamente niente. Il Partito Popolare Europeo ha 212 seggi, un po' di meno di prima, seguito dal Partito Socialista, dai Liberali, dai Verdi. E poi in realtà ci sono anche altre forze, andiamole a vedere rapidamente. C'è il gruppo del GUE, che è la Sinistra Unita Europea, al quale anche aderisce la lista di Tsipras. Questo gruppo avrà 43 seggi, siamo intorno al 5,7% in tutta Europa. E poi ce ne sono altre tre di gruppi di forza interessanti. Ci sono le forze che sono state variamente definite come euroscettiche o contrarie all'Unione Europea, che dir si voglia, in parte confluiranno nel gruppo Europa della Libertà e della Democrazia. Per intenderci, il partito maggiore di questo gruppo è l'UKIP britannico, che è stato un grande trionfatore. Il penultimo gruppo a cui facciamo riferimento è il gruppo dei non iscritti, che conta circa il 5%, 38 seggi dell'Europarlamento. E proprio l'Europarlamento, nel gruppo dei non iscritti, inserisce il Front National di Marine Le Pen, che ha travolto, come sappiamo, i socialisti e l'UMP, diventando il primo partito in Francia, la Lega Nord nostrana, i partiti di destra austriaco FPO e l'olandese PVV, quello molto famoso di Geert Wilders. E infine ci sono gli altri, cioè i partiti non rappresentati nella legislatura precedente. E chi sono? Sono il Movimento 5 Stelle, che ovviamente è la prima volta che si candida alle elezioni europee, gli anti-euro di Alleanza per la Germania, i neonazisti greci di Alba Dorata, e questi sono complessivamente 67 seggi, quasi il 9% a livello europeo. Ovviamente sono in ordine sparso, Alba Dorata non sta con il Movimento 5 Stelle e con Alleanza per la Germania. Ci sembra superfluo dirlo, però forse in realtà è sempre meglio dire le cose. Quindi, stando così le cose, l'ipotesi più credibile è che il modello delle larghe intese, no, della Grosse Coalition, si imporrà anche a livello di Parlamento europeo, tra chi? Tra i popolari e i socialisti. Per quanto, bisogna ricordare, i singoli ministri dell'Unione Europea, che sono i commissari, in realtà vengono nominati dai governi nazionali. Ripetiamo, due per i paesi grandi, uno solo per i paesi più piccoli, si va a popolazione. Questo modello della grossa coalizione noi la conosciamo bene, perché è già in corso, è già sperimentato in Italia ed è già sperimentato anche in Germania. E del resto non ci sembra neanche così scandaloso, perché tra conservatori e socialisti non sono emerse contraddizioni strategiche e politiche sulle misure di austerità imposte dalla Troica, soprattutto per quanto riguarda i paesi PIGS. Ultimo appunto, nei paesi del nucleo centrale, quello vero, dell'Unione Europea, la sinistra e la destra ottengono i seguenti risultati. Andiamo a vederli, perché poi ne parleremo probabilmente meglio. In Francia, prima di tutto, il Front de Gauche di sinistra ha il 6,3% e il Front National di destra quasi il 25%. Praticamente il Partito Socialista di Hollande ha ottenuto un risultato berlusconiano, ecco, se vogliamo, perdendo quasi 20 punti, e questo, insomma, fa pensare. Dopo la Francia, la Germania. In Germania la Linke ottiene il 7,4%, pedinata da Alternativa per la Germania contro l'euro al 7%. Quindi mandano un deputato a Strasburgo, e manda un deputato a Strasburgo anche il partito pirata, il partito della satira e alcuni neonazisti, che ci sembra quasi una moda in realtà. E poi, ultimo ma non per importanza ovviamente, la Gran Bretagna, dove l'UKIP ha vinto sia nelle elezioni europee che in quelle amministrative, a scapito soprattutto ovviamente della coalizione di governo tra conservatori e liberali democratici. Quindi la Gran Bretagna sembra destinata ad allargare il canale della Manica che la separa dall'Europa continentale e forse restringere di molto l'Oceano Atlantico che la separa dagli Stati Uniti. Questa è la situazione generale in Europa, questa è la situazione generale nei tre paesi che sono da sempre, insomma negli ultimi anni, stati il nucleo centrale, il nucleo forte dell'Unione Europea, Francia, Germania e Gran Bretagna, ma è interessante anche quello che è successo in Italia, ovviamente un po' di musica prima. Sicuramente c'è, sono gli exit poll. Mai come questa volta, infatti, la rilevazione a campione fuori dai seggi elettorali ha fornito dati fantasiosi in contrasto aperto con la realtà del voto, tanto per dirla tutta, stronzate, insomma. Chi infatti fosse andato a letto intorno alla mezzanotte si è addormentato sapendo che Renzi veniva dato poco sopra il 30%, mentre Grillo viaggiava poco sotto, qualcosa di veramente poco di distacco. Riaprendo gli occhi però la mattina dopo ha appreso che Renzi aveva trionfato sfiorando il 41%, mentre il nemico, il comico genovese, retrocedeva seriamente intorno al 21%, parecchio sotto i risultati di appena un anno fa e anche della sera prima, sembra. In più, in via di dissoluzione è il blocco berlusconiano, trasmigrato nel bacino elettorale democratico, quello del nord-est, no? In maniera molto più consistente che in quello alfaniano, salvandosi poi per il rotto della cuffia. Appena sopra, per esempio, la soglia del 4%, anche la lista Tsipras, come appunto il nuovo centrodestra di Alfano. Ma prima di provare ad analizzare la nuova situazione, conviene sottolineare un dato che ovviamente i media mainstream stanno attentamente sottovalutando, quando anche stanno completamente zitti, ovvero che i votanti per le europee sono molti di meno dei partecipanti al voto per le concomitanti amministrative. Infatti i votanti per le europee dati alla mano sono 58,7%, mentre i votanti per le amministrative sono il 71%, e c'è uno stacco insomma di oltre 10 punti. L'astensionismo, va detto, è stato comunque significativo, il meno 8% rispetto alle elezioni europee di 5 anni fa, anche se in realtà minore del previsto o di quello che era stato sperato o quello che era stato paventato. Nonostante i risultati, ci teniamo a dirlo, è comunque da considerare un segno di sfiducia crescente nella prospettiva strettamente europeista come quella renziana, tra l'altro messa a dura prova da 7 anni di crisi e di politiche a senso unico contro il lavoro, contro i redditi da lavoro dipendente, di precarizzazione e taglio del welfare. Ma questo lo sapete se ci ascoltate e lo sapete anche se vivete in Italia e vi guardate intorno. Quindi pagato il doveroso prezzo ai numeri, bisogna sempre insomma fare i conti con l'oggettività dei numeri, l'immagine del paese che ne emerge è da spavento. Per settimane si sono confrontati 3 leader extraparlamentari, ovvero Renzi, Grillo e Berlusconi, perché neanche uno dei 3 in realtà è in Parlamento. Questi 3 leader sono esplicitamente orientati in senso populista, sia per quanto riguarda i programmi, nessuno saprebbe descriverli con precisione, al di fuori degli staff, infatti sfidiamo chiunque a provare a farlo, e in senso populista sia soprattutto nelle modalità di comunicazione politica. Tutti e 3 si ponevano come salvatori della patria, tutti e 3 chiedevano un voto per imporre gli interessi italiani in Europa e tutti e 3, con toni appena diversi, promettevano che avrebbero cambiato l'Europa mettendo fine finalmente alle politiche di austerità. Le diversità però tra i 3 sono altrettanto evidenti a nostro parere. Berlusconi non rappresenta più il punto di coagulo tra interessi imprenditoriali presentabili ed economia impresentabile. Per impresentabile intendiamo il sommerso, l'evasione fiscale, le gerarchie vaticane, la criminalità organizzata che è capace di controllare interi territori e insomma fino alla settimana scorsa abbiamo parlato dell'Expo e avanti così. E quindi parti consistenti del suo blocco sociale, parti consistenti del blocco sociale berlusconiano, si sono manifestatamente esternalizzate, dove cercando rifugio nella bolla speculativa renziana, ovviamente. E Berlusconi ora può soltanto accelerare o frenare la frana che è la sua politica. Il secondo leader, Grillo tra i 3 era quello con alle spalle un consenso trasversale, genericamente possiamo dire popolare. Il suo schema politico e comunicazionale, tra i 3 è quello che più assomiglia alla parabola del qualunquismo, quello di Guglielmo Giannini negli anni 50, qualcuno magari un po' più vecchiotto se lo ricorda. È però uno schema che può funzionare unicamente con un trend di crescita continua e questo magari è un problema. Perché? Perché non possiede una cultura politica in grado di spiegare le battute d'arresto o le sconfitte. E abbiamo un esempio per dimostrare quello che stiamo facendo. È il silenzio che da lunedì mattina ha emanato dal suo entourage, no? Ne è una dimostrazione concreta. Grillo, prima di dire qualcosa, ha aspettato varie ore. Se avete visto il video che è stato posto nel suo blog, insomma, ha un viso veramente sconsolato, non ci crede neanche lui. E quindi dopo Berlusconi e Grillo, l'ultimo, il vincente, lo schema renziano. Lo schema renziano è quello di populismo del regime, il populismo di regime. Arrivato a Palazzo Chigi senza alcuna legittimazione popolare. Si giocava molto in questo passaggio elettorale, l'abbiamo detto tante volte. Renzi è il volto nuovo dei poteri vecchi, è il punto di convergenza tra costruzione reazionaria dell'Unione Europea e potentati nazionali e doveva dimostrare di saper coagulare consensi intorno a politiche insomma decisamente impopolari, ricorrendo anche a escamotage apertamente populisti. Clamoroso quello degli 80 euro in busta paga e che non ci sono e non ci saranno nemmeno a maggio, ma qualche voto qualcuno gliel'ha dato lo stesso per questa cosa e qualcuno tanti. Ecco, il nostro ragionamento è questo: come nel fascismo di 100 anni fa, il populismo di regime nasce socialista o socialdemocratico, coglie la fine di un'epoca e si propone come rinnovamento generale, la rottamazione, no, il rottamatore, mentre in realtà consolida la parte più efficiente e competitiva del vecchio assetto di potere. punta chiaramente, e l'ha detto anche Renzi, a distruggere i corpi intermedi tra società civile e istituzioni, i partiti, i sindacati dunque, come il fascismo, e a stabilire un rapporto diretto con il popolo, no? Saltando a pie pari il potere di blocco dei gruppi di interesse consolidati. E la parte di paese che vi si affida è un mix di interessi strutturali, illusioni e paure, l'abbiamo visto, l'abbiamo capito. Tra i tre populismi è riuscito a sembrare quello con i piedi più piantati a terra, grazie ovviamente, e ringraziamo, a un'informazione a senso unico che mai, come questa volta, deve essere definita informazione di regime. Abbiamo visto le differenze e gli elementi di continuità fra i tre leader extraparlamentari, ovvero Renzi, Grillo e Berlusconi, e abbiamo anche fatto, insomma, un po' di storia, no? Il populismo di regime, da che cosa nasce, come nasce, come si evolve e soprattutto chi vi si affida. E questo l'abbiamo detto, la parte del paese che vi si affida è un mix di interessi strutturali, illusioni e paure. Ma questo non è importante, perché non ci sono dubbi a questo punto su ciò che accadrà nei prossimi mesi. Il governo ne esce rafforzato, rafforzatissimo e completamente identificato con l'attore fiorentino. Andrà avanti come un treno, c'è da aspettarselo, sulle cosiddette riforme strutturali, ovviamente a cominciare dal mercato del lavoro, no? Su cui c'è da attendersi un'accelerazione del Job Act. E soprattutto andrà avanti come un treno su quelle costituzionali, sulle riforme costituzionali che ci spaventano molto. Su questi due fronti i dubbi sindacali o di costituzionalisti, per esempio, è normale, verranno spazzati via come neve tardiva di primavera, se vogliamo metterlo sul romantico. Il semestre europeo a guida italiana rappresenta anche la finestra di stabilità entro cui non ci saranno più fibrillazioni politiche interne al palazzo. È ovvio, lo diciamo, ce lo giochiamo, perché sarà veramente così. E solo il prossimo anno sapremo se il consenso attualmente aggregato sarà rimasto ancora addosso al Premier. Se sì, ci attende la legge truffa anticostituzionale chiamata Italicum e probabilmente il tentativo di elezioni plebiscitarie. Qualsiasi ragionamento di opposizione di classe, diciamo noi, deve partire da questi dati di fatto, da questi ragionamenti, da queste analisi. Il paese, soprattutto gli strati sociali più nostri, nostri davvero, i più il popolo, appaiono totalmente disarmati di fronte a questo caterpillar istituzionale. E non c'è spazio per fughe in avanti della soggettività e non c'è spazio per attendeismi nella gestione dell'indispensabile conflitto sociale. Compagni, compagni, dobbiamo ballare adesso. Siamo assolutamente di parte, però non siamo autoreferenziali. Questo vuol dire che non andiamo a discutere e analizzare solo quella che è la nostra posizione, ma talvolta ci interessa anche vedere quello che dice il nemico. E ve la ricorderete sicuramente la nostra rubrica sulla mala informazione, o no, sulla mala informazione si andava ad analizzare il giornale Repubblica, che cosa si trovava su Repubblica.it. Ecco, questa volta abbiamo fatto una cosa abbastanza simile. Lucia Annunziata nell'Huffington Post ha pubblicato un editoriale, un successo incredibile per Renzi. Noi volevamo leggerlo pian piano assieme a voi e vedere che cosa stanno dicendo, qual è la posizione di Repubblica in questo momento. L'articolo inizia così: un successo mai visto per il PD e per il suo leader. Matteo Renzi ha portato il suo partito a una vittoria il cui livello a sinistra non era mai stato raggiunto e che nella stessa storia del paese nel dopoguerra è stato toccato solo da un partito di massa come la DC. A questo punto Lucia entra subito nel merito, affermando che il Premier merita da questo momento gli applausi di tutti, ma soprattutto è il padrone d'Italia, nel senso che può fare tutto. Il Premier è padrone d'Italia nel senso che può fare tutto, e questo è qualcosa che ci spaventa. Siamo molto d'accordo con te, Lucia, ma ci spaventa davvero. Tale livello di consenso tecnicamente lo scioglie da ogni laccio coalizionale. Di conseguenza cade però sulle sue spalle una responsabilità grande quanto la libertà acquisita, e siamo sicuri che Matteo Renzi ne è consapevole. E poi l'articolo si divide in due parti, una parte sull'Europa e una parte più tecnicamente sull'Italia. Si parte con le considerazioni sul continente. Lucia giustamente dice che il voto europeo ha distrutto l'equilibrio su cui fin qui si è fondata l'Unione Europea. Quel triangolo del nord articolato sull'asse franco-tedesco con gioco esterno di centroavanti dell'Inghilterra. Ma proprio a Londra Farage ha assolutamente umiliato Cameron, e la vittoria in Francia di Le Pen con conseguente crollo del Partito Socialista francese segna la rottamazione, è il caso di dirlo, queste sono parole dell'articolo, della locomotiva franco-tedesca che finora ha trainato l'Europa. Nel voto complessivo per Bruxelles solo due partiti tradizionali vincono, uno è quello della Merkel e l'altro è proprio il PD di Matteo Renzi. E quello che aggiungiamo noi è il che, a nostro parere, dà da pensare su sfruttatori e sfruttati, perché dai primi possiamo aspettarcelo, ma i secondi, ecco, credo che questo è quello che abbiamo pensato tutti mentre vedevamo arrivare i risultati. Ma chi cazzo è che ha votato Matteo Renzi? Nell'insieme tutto questo ha un significato preciso. L'Italia entra nel semestre europeo in una posizione di forza quale non avremmo immaginato mai fino a ieri. Questa Italia può oggi chiedere all'Unione quello che vuole in termini di nomine. Lucia dice per esempio la presidenza, questo è un delirio, ma ci piace anche così, e può soprattutto chiedere in termini di ridiscussione delle regole. Peccato che a nostro parere non ci siano grandi intenzioni. E poi però si passa a delle considerazioni tecniche sull'Italia, queste sì davvero interessanti. E Lucia dice che non ci sarà certo domani una crisi di governo, ma come si diceva, il risultato finale di questa elezione non solo libera Palazzo Chigi da ogni necessità di fare alleanze, ma in un certo senso lo obbliga a farlo, cioè obbliga a non avere alleanze. Le larghe intese che Renzi ha ereditato dal povero Enrico Letta si sono sciolte, come infatti si vede dai magrissimi numeri di Nuovo Centrodestra e Scelta Civica, è ovvio. E il crollo di Silvio Berlusconi rende a questo punto incomprensibile l'appoggio del vecchio leader al progetto di riforme. Ecco, per paradosso, insomma, l'attuale governo, con tutte le sue alleanze, si sveglia ridotto a poco più di un guscio. Questa è la domanda ora: come farà Palazzo Chigi a governare dentro questo guscio vuoto? E la risposta di Lucia Annunziata è: vedremo, non dovrebbe però essere difficile. E a questo punto è molto molto interessante, perché evidenzia delle possibili linee sul futuro, qualcosa che potrebbe accadere. Dice che Renzi potrebbe pensare a delle elezioni direttamente il prossimo anno per avere una base popolare reale a livello di governo. Oppure, e queste sono parole davvero di Lucia che fanno un po' ridere, un po' piangere, oppure potrebbe più semplicemente fare quello che vuole, tenendo lì le statue di cera in cui si sono trasformati i suoi alleati per quel che ormai contano. E questo vuol dire decreti, decreti e decreti a non finire. Ma noi ci chiediamo di che natura sarà un governo così ampio. E fin dalle prime ore dopo le elezioni, infatti, lo dice anche Lucia Annunziata, è stata evocata la DC, no? E mi piace perché Lucia Annunziata, verso la fine di questo articolo, dice che in realtà la DC è stata evocata in senso positivo, come metro di misura per le dimensioni della vittoria, come se la DC potesse essere evocata per qualcosa di positivo. E però avverte, il richiamo ha anche un aspetto pericoloso. La DC, proprio grazie alle due dimensioni, ha sempre governato come una forza interclassista e conservatrice, e vorremmo capire se l'aspetto pericoloso sia l'interclassismo, perché è quello che pensiamo anche noi, o il conservatorismo, perché immagino che è quello che pensiamo anche noi anche a questo punto. Ma l'articolo conclude in maniera in maniera bonaria quasi. Renzi invece ha una sola strada: procedere nel cambiamento, il governo del fare, l'abbiamo detto. Renzi deve continuare a cambiare anche per un'altra ragione. Il partito da cui è stato più sfidato in questa corsa elettorale, il Movimento 5 Stelle, anche se non è andato bene come si pensava, rimane una forza consolidata, la seconda dopo il PD. È probabile che a questo punto il Movimento 5 Stelle accentuerà il suo profilo antisistema, tentando di stringere al suo ruolo di partito interclassista, come la nuova DC, appunto. Il neo bipolarismo italiano può diventare uno scontro fra sistema e antisistema. Ed è vero, lo confermiamo, un bipolarismo di strada, un bipolarismo di piazza, di analisi e di progettazione, di lotte ovviamente. E certo, loro sono il sistema, noi siamo l'antisistema. Applausi, applausi per un grandissimo chitarrista, Angelo Dabar, che ci fa All of Me, ma soprattutto applausi per chi ha sempre voglia di ricominciare, ha sempre voglia di mettersi in gioco. E forse quindi arriviamo agli applausi un po' di presa in giro per Syriza, che come al solito parla di ennesimo nuovo inizio. E andiamo a iniziare un rapido tour europeo, almeno del sud Europa, per vedere che cos'è successo a livello nazionale. E iniziamo, come sicuramente avrete capito, dalla Grecia. Domenica scorsa, in occasione del primo turno delle elezioni amministrative, la coalizione della sinistra radicale Syriza era arrivata soltanto al 18%, di parecchi punti dietro al centrodestra di Nuova Democrazia. Ma questa volta il voto di opinione, sganciato dai meccanismi clientelari e dai ragionamenti degli elettori sulla governabilità o meno, hanno premiato il partito di Alexis Tsipras, che è arrivato in testa con il 26,55% dei voti, che poi più o meno è la percentuale raggiunta alle ultime elezioni politiche, ma è assai più significativa visto che stavolta Nuova Democrazia del premier Samaras è arrivata dietro di 3 punti con il 22,8, scusate. Questo è un voto esplicitamente contro le politiche di austerità che la Troika ha imposto alla Grecia, facendone, come tutti sappiamo, il paese più castigato dell'Unione Europea. Appunto, con la quale Tsipras, con questa Unione Europea, afferma ora di voler ricontrattare i memorandum constati negli ultimi anni ai lavoratori, ai pensionati, ai giovani greci, immani e inutili sacrifici. L'altro grande vincitore delle consultazioni è Alba Dorata, e questo ci addolora molto. Il partito neonazista che alle amministrative aveva sfondato con il 16% conquistato ad Atene e che ieri, l'altro ieri, ha toccato quota 9,4, quasi 10, che è un punto abbondante sopra i risultati di domenica scorsa. Il che vuol dire semplicemente che due estremisti neonazisti ellenici siederanno a Strasburgo. Dal punto di vista, e questo è quello che ci interessa, delle ricadute sulla politica interna greca, probabilmente le conseguenze dei risultati delle elezioni europee non cambieranno di molto lo scenario, che ne dicano molti media. Syriza infatti aveva affermato durante la campagna elettorale che se avesse vinto avrebbe assolutamente preteso le dimissioni del governo e lo scioglimento del Parlamento per andare ovviamente a nuove elezioni. Però l'affermazione di Alexis Tsipras non sembra sia tale da costringere Samaras, forte di un risultato che non è proprio disastroso, insomma, a fare un passo indietro e a indire elezioni anticipate. Anche perché alle elezioni amministrative Neodemocrazia e PASOK hanno sbancato in realtà, vincendo in quasi tutte le regioni e in molte grandi città, e questo molti compagni se ne dovrebbero ricordare. Rimane il fatto che, pur trattandosi di elezioni europee e pur essendo la partecipazione alle urne non proprio entusiasmante, i due attuali partiti di governo insieme non arrivano neanche al 32%, segno di una certa delegittimazione da parte dell'elettorato e del paese. Anche Syriza, come abbiamo detto, però ha un piccolo problema non indifferente. Prima di tutto non sfonda al di là del consenso record conquistato alle ultime elezioni politiche, quindi è arrivata a un risultato magnifico, però poi basta, non sta facendo più niente. E soprattutto non può contare nella sua situazione nazionale su particolari alleati anti-troica, con i quali formare una coalizione che contenda il governo ai partiti dell'austerità. Quindi è sola in realtà. Non è proprio sola, perché ci sarebbe il KKE, però il KKE ha una posizione netta, molto più simile alla nostra, quella di Controparole di Radio Macete, contro l'Unione Europea immediatamente, per l'uscita dall'Eurozona immediatamente, per la rottura di qualsiasi vincolo. Mentre Syriza, al di là delle sfumature caratteristiche delle sue molte correnti, in realtà è una formazione politica sostanzialmente europeista, riformista, e ogni alleanza su queste basi ovviamente è impossibile. Georgia, a song of you, comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa, Georgia, Georgia. Come era prevedibile, le elezioni di domenica dello Stato spagnolo per il rinnovo del Parlamento europeo hanno confermato la frana del bipartitismo locale. Bipartitismo sul quale il sistema politico locale era basato a partire dagli anni immediatamente successivi all'autoriforma del franchismo e al passaggio ad una democrazia parlamentare non propriamente perfetta. Alla fine dello spoglio dei voti, il Partito Popolare del Premier Mariano Rajoy ha perso 8 seggi, passando da 24 a 16 rispetto alle consultazioni del 2009, ma anche i socialisti del PSOE all'opposizione sono crollati di 9 seggi, da 23 a 14, ed è una bella botta. Unendo i voti dei due maggiori partiti si arriva ad appena il 49%, un crollo del 24% rispetto al 73-74 ottenuto solo 5 anni fa. E se parliamo di una democrazia bipolare, se i due maggiori partiti arrivano a meno del 50%, forse qualche problema c'è. Ma ad approfittarne, molto meno rispetto a quanto previsto dai sondaggi della vigilia, ma comunque ad approfittarne, è Izquierda Plural, unito a un vero e proprio exploit della nuova formazione denominata Podemos, che inaugura la sua presenza elettorale diventando quarta forza del paese, con quasi l'8% dei voti. Buon risultato anche per i liberali di Unión Progreso y Democracia, nati alcuni anni fa dalla confluenza di settori provenienti dal PP e dal PSOE. È praticamente un rimpasto all'italiana. Da sottolineare comunque una bassa partecipazione al voto, pari al 45-46% dell'elettorato. Nonostante l'enorme smottamento, la destra rivendica la vittoria, era ovvio, mentre l'opposizione può vantare di essere comunque la seconda forza del paese. Certo, i due partiti in realtà tradizionali franano proprio nei loro feudi tradizionali e questo dovrebbe farli riflettere e probabilmente li fa riflettere. La grande sorpresa, in parte comunque prevista, la grande sorpresa spagnola è stata invece l'affermazione di Podemos, l'abbiamo già citato, formazione creata a gennaio, quindi nuovissima, da una costola del vasto e articolato movimento di contestazione sociale e politica, che negli ultimi anni ha riempito le piazze del paese, intrecciandosi con le mobilitazioni del movimento degli indignados, con i coordinamenti contro gli sfratti e le banche, con quelli contro la privatizzazione della sanità, eccetera, eccetera, eccetera. Il suo leader, Pablo Iglesias, ha interpretato il voto di ieri come uno schiaffo ai partiti della casta e un messaggio all'Unione Europea, che è basicamente questo: non vogliamo essere una colonia della Troica e della Germania. E andando alle specificità dello Stato spagnolo, ovvero la Catalogna e i Paesi Baschi, c'è da dire qualcosa. In Catalogna le elezioni per il Parlamento europeo si sono trasformate in una specie di referendum per l'indipendenza, come a volte capita. I repubblicani indipendentisti moderati hanno triplicato i voti, arrivando quasi al 24%. E non a caso il presidente del governo regionale catalano ha interpretato il risultato in Catalogna come un messaggio potente sia alla Spagna sia all'Europa. Un messaggio potente di riaffermazione da parte dei catalani del loro desiderio di autodeterminazione. Sommando i voti, c'è da dire, delle tre formazioni apertamente sovraniste, si sorpassa il 55% dei voti catalani, che è tanto, è tantissimo. Nei Paesi Baschi invece gli autonomisti liberali del PNV si affermano come prima forza con quasi il 28% dei voti, mentre gli indipendentisti di sinistra si affermano come seconda forza basca con il 24%, riuscendo a mandare di nuovo un proprio rappresentante a Strasburgo dopo molti anni di assenza causati dall'illegalizzazione delle sue liste da parte della magistratura spagnola, e l'abbiamo raccontato e siamo sempre sul pezzo dei Paesi Baschi. Dal punto di vista della lettura del voto rispetto alle politiche dell'Unione Europea, la Spagna è forse uno dei paesi in cui il dibattito non si è diviso tra euroscettici e euroentusiasti. Non c'erano forze in lizza apertamente contro l'Unione Europea e per l'uscita dell'euro. Forse Podemos, ecco, che ha caratterizzato il suo discorso come una critica radicale all'austerity e alle impostazioni della Troica, pur però senza prefigurare strategie di fuoriuscita dai meccanismi coercitivi dell'Unione Europea. E quindi i compagni greci e i compagni spagnoli, scusate, forse hanno bisogno di un piccolo salto di qualità, ma dopo queste elezioni probabilmente già ci stanno pensando. Anche in Portogallo, uno dei paesi trattati più severamente dalla Troica, gli elettori hanno punito l'esecutivo di destra guidato dalla marionetta di Bruxelles, Pedro Passos Coelho. Ma la dimensione della sconfitta del centrodestra al potere in realtà non è eguagliabile a quella della vicina Spagna, anche perché i pochi elettori che hanno scelto di non disertare apertamente le urne hanno in buona parte preferito spostare la propria preferenza sui socialisti piuttosto che votare nuove o vecchie formazioni politiche esplicitamente anti-austerity e anti-UE. In realtà, per quanto riguarda il Portogallo, il dato preponderante è quello dell'astensionismo, un astensionismo di massa, ma davvero, ha raggiunto la quota record del 65%, senza contare un 7,5% di schede nulle o bianche tra quelle inserite nell'urna, quindi si supera il 70%. Il che significa che i risultati dei singoli partiti vanno letti non come espressione generale, ma come espressione di neanche un terzo della popolazione portoghese, e che quindi la maggior parte degli elettori non hanno dato la propria preferenza né all'attuale governo, ma neanche alle diverse opposizioni. Sappiamo che i cardini del bipartitismo imperfetto alla portoghese, ovvero i due maggiori partiti, nell'insieme reggono, superando insieme appunto il 59%, quindi non lasciando grande spazio alle forze critiche nei confronti di una sudditanza nel paese ai diktat della Troica, che, come sappiamo, hanno ridotto il Portogallo al fantasma di ciò che era solo pochissimi anni fa. Anche la vittoria dei socialisti è una vittoria di Pirro, perché così come è avvenuta in Grecia, ne abbiamo parlato pochi minuti fa, non è così netta da permettere ai suoi leader di imporre le dimissioni all'esecutivo. e quindi di andare a nuove elezioni anticipate. Nonostante comunque il Partito Socialista portoghese avesse chiesto la mobilitazione degli elettori di sinistra per cacciare il premier di destra e andare al voto per le legislative. Le elezioni di ieri, infine, hanno premiato i comunisti e i suoi alleati ecologisti riuniti nella coalizione CDU, Coalizione Democratica Unitaria, che ha ottenuto quasi il 13% dei voti e quindi 3 europarlamentari, nettamente in crescita rispetto alle precedenti consultazioni, ma senza sfondare. Come in Spagna, l'estrema destra non ottiene risultati degni di nota, per fortuna, mentre rispetto alla Izquierda Unita spagnola il discorso, e qui ci siamo, bravi, del Partito Comunista Portoghese è assai più critico nei confronti dell'architettura generale politica dell'Unione Europea e quindi della permanenza nel paese e nell'Eurozona. Il nostro viaggio fra le coste del Mediterraneo, quindi abbiamo toccato un po' l'Italia, ovviamente, poi la Grecia, la Spagna, il Portogallo, volevamo fare anche un piccolo appunto su un paese del nord, su uno dei grandi, grandissimi, forse il protagonista dell'Unione Europea come Stato sovranazionale imperialista in corso di formazione. E quindi ovviamente, l'avrete capito tutti, è la Germania. In realtà non vogliamo discutere dei risultati per l'Europarlamento che riguardano la Germania o la Francia o l'Inghilterra, tanto potete andarveli a leggere su Repubblica, sul Corriere della Sera, potete trarne le deduzioni che preferite. Noi in realtà vogliamo raccontarvi che cosa sta succedendo a livello sociale in Germania, perché sembrerà incredibile quello che vi stiamo per dire, ma in un'Unione Europea in cui il diktat della Troika nei confronti di tutti i paesi in questi anni è stato aumentare l'età pensionabile e aumentarla tanto, ecco, in questi giorni il governo tedesco ha ottenuto dal Parlamento di Berlino il via libera all'abbassamento dell'età di pensionamento. Un abbassamento di età a 63 anni per alcune varie categorie di cittadini. La nuova legge contraddice quella approvata nell'ormai lontano 2007 con il voto unanime di democristiani e socialdemocratici, che contemplava un graduale aumento fino a 67 anni da effettuarsi fino al 2007.